File 35, pagina 187, Lodovico B. di Belgioioso. Testimoniare con l'architettura. La mia relazione sarà un po' diversa da quelle precedenti, perché per la necessità stessa dell'argomento sarà arricchita, corredata dalla proiezione di una serie di diapositive, e concluderò poi spiegando il perché di questo inserimento. Siamo tutti consci del dovere di portare la nostra testimonianza sui fatti ai quali abbiamo avuto l'avventura di partecipare, per contribuire all'affermazione della verità storica, sempre passibile a posteriori di falsificazioni e di fraintendimenti. E su questo concetto alcuni oratori che mi hanno preceduto si sono espressi in modo molto chiaro. La somma delle testimonianze è infatti uno strumento essenziale all'obiettiva ricostruzione degli episodi storici, in quanto esprime una molteplicità di punti di vista e di angolazioni possibili. Giova non soltanto il maggior numero di testimonianze, ma anche la varietà dei modi attraverso i quali queste possono essere comunicate e trasmesse. Tra le forme più ricche di testimonianza del passato vi sono certamente quelle espresse dalle arti figurative e dall'architettura. È infatti principalmente attraverso l'espressione artistica che la memoria dei fatti storici viene trasmessa e resa comprensibile nel tempo al maggior numero di individui, colmando spesso anche grandi differenziazioni di carattere culturale, linguistico, etnologico. La pittura, l'affresco, la scultura, l'architettura hanno trasmesso per secoli il ricordo di fatti ed episodi, dimostrando una altissima funzione di diffusione e di divulgazione. Mentre le arti figurative hanno, almeno per tutto il periodo precedente i movimenti artistici del Novecento, comunicato i fatti attraverso immagini realistiche e descrittive, le opere di architettura si sono da sempre servite, per loro stessa natura, di una espressione più sintetica e più immediata, ma non per questo meno efficace. In altre parole, l'uso del simbolo dello spazio allusivo, delle forme emblematiche, di cui è ricca la tradizione dell'architettura dei monumenti e dei memorials, definisce così un linguaggio tutto particolare dell'architettura, meno diretto, ma talvolta ancora più incisivo rispetto alle rappresentazioni convenzionali, e lo offre alla visione e alla comprensione del pubblico. Ne fanno testo le architetture commemorative, dall'arte funeraria ai monumenti celebrativi della gloria militare, quali gli obelischi e gli archi di trionfo, da quelli che celebrano fatti religiosi a quelli che raffigurano personaggi. Monumenti che, al di là di una raffigurazione pittorica o scultorea di personalità o di episodi, si impongono alla fantasia e alla memoria dello spettatore con la suggestione propria delle forme. Infatti, oltre ai luoghi comuni della retorica, spesso deteriore, sono le forme stesse, la presenza di simboli noti, il chiaroscuro, i modi con cui vengono trattati i materiali, le dimensioni dello spazio circostante, il gioco delle ombre e delle luci, che creano un'atmosfera particolare, determinata sia dalla composizione dei volumi all'esterno che degli spazi interni, suggestiva del ricordo e della meditazione. L'effetto celebrativo di un'architettura può, in un certo senso, essere paragonata a quello di un brano musicale che, anche senza l'aiuto di parole, comunica uno stato d'animo capace, nelle intenzioni del compositore, di fare recepire un messaggio. Nel caso dei monumenti alla deportazione e alla memoria dei campi di sterminio, l'architettura offre una doppia testimonianza. La prima, più diretta e più incisiva, indirizzata non tanto ai superstiti quanto alle generazioni successive, consiste nella testimonianza offerta da ciò che tuttora resta delle attrezzature costruite per il funzionamento dei campi, nei luoghi stessi, cioè, della sofferenza e del sacrificio. L'immensità degli spazi recintati dalla doppia rete di filo spinato o dai muri di cinta, anche in presenza di pochi esemplari di baracche rimasti, costituisce di per sé un richiamo emozionale alla dimensione del fenomeno storico. Quanto rimane degli edifici, delle camere a gas e dei crematori, anche se fatti saltare in extremis come quelli di Auschwitz, rappresenta una testimonianza diretta e inconfutabile anche agli occhi di coloro che tentano di smitizzare o peggio di negare la realtà storica. Un secondo modo di testimoniare offerto dall'architettura è quello relativo all'interpretazione e alla resa simbolica della dolorosa memoria dei lager attraverso un monumento architettonico concepito a questo fine. Ed è questo ovviamente l'aspetto più interessante del contributo dell'architettura alla testimonianza. I concetti che ho fin qui espresso possono apparire generici, se non addirittura incomprensibili a chi non si sia avvicinato di persona a questo tema. Diventano significativi attraverso l'esemplificazione. Fra i memorials della deportazione, infatti, alcuni esempi che rivestono un particolare significato evocativo e che possono essere considerati emblematici del rapporto che corre tra l'architettura dei monumenti e la rievocazione dei fatti storici. Voglio illustrarvi perciò alcune immagini di esempi che ritengo particolarmente rilevanti. Alla progettazione di alcuni ho partecipato come architetto con i miei colleghi di studio. Sono stati realizzati parecchi di loro per iniziativa della nostra associazione. 1. Questo è un primo monumento che è stato realizzato a Milano per iniziativa del Comune, subito dopo il rientro dai campi di concentramento. È stato progettato dai miei colleghi Peressutti e Rogers con me ed è carico di simboli che è difficilissimo spiegare. Ad ogni modo si tratta di un cubo realizzato con del tondino di ferro verniciato in bianco di circa 2 metri per 2 metri con delle forme di croci, una specie di croce spaziale e con delle lapidi nelle quali sono incise delle scritte. All'interno, proprio nel centro dell'incrocio delle due croci, c'è un cubo più piccolo dove è conservata una gamella contenente la terra di Mauthausen. È chiaro che è difficile poter collegare direttamente un rapporto simbolico tra i fatti e questo modo di esprimerci, però a noi sembrava che questa interpretazione in chiave di geometria pura potesse sublimare in un certo senso il ricordo e che le scritte sono incise nelle lapidi potessero dare un'indicazione più precisa sugli eventi storici che il monumento vuole rappresentare. Questa è un'altra immagine in cui si vede meglio la croce, si vedono meglio le lapidi dove si leggono alcuni brani del Vangelo ed alcuni brani invece di carattere politico. Questo ancora più da vicino, sempre lo stesso monumento. Qui si vede la gamella all'interno di un cubo di cristallo e qui sotto si legge la dedica ai morti nei campi nazisti. 2. Questo è un altro monumento disegnato da Gio Ponti e questo è uno schizzo autentico di Gio Ponti per i caduti italiani nel campo di Ebensee. Questo è un monumento particolarmente interessante perché pur essendo molto semplice nel simbolo della croce ha però un significato che trascende il fatto che sia stato realizzato per iniziativa della signora Le Petit in ricordo del marito. C'è una lapide molto bella, dettata da lei stessa, in cui parla di una condizione particolare di sofferenza delle persone che si sono qualificate in modo particolare in campo di concentramento. Questa è un'altra immagine, Qui si vede la lapide, che poi leggiamo meglio, è molto commovente. Al marito qui sepolto, compagno eroico di mille morti, che insieme riposano, e dei milioni di altri martiri di ogni terra e di ogni fede, affratellati dallo stesso tragico destino, una donna italiana dedica, pregando, perché così immane il sacrificio porti bontà nell'animo degli uomini. 3. Questo invece è un monumento che abbiamo realizzato sempre per opera del nostro studio a Gusen, dove io ho vissuto per quasi un anno e dove purtroppo ho avuto occasione di vedere molto spesso dei compagni morti bruciati nel crematorio. Il crematorio era chiuso in questo muro. Il monumento è ritagliato in uno spazio che oramai è stato circondato da un quartiere di case d'abitazione che ha cancellato quasi completamente la struttura del campo. Il monumento è pensato, e lo si vedrà poi meglio nelle foto successive, come una specie di labirinto in cui uno spazio di una certa dimensione, saranno 8-10 metri, diventa sempre più stretto, sempre più stretto, rappresentando così proprio l'angoscia di chi viveva nei campi, e poi tutto a un tratto si passa a un grandissimo spazio che nello stesso tempo è morte e liberazione. Questo è il significato che abbiamo dato a questo lavoro, e qui il crematorio è conservato racchiuso in questa specie di teca muraria. Questo è l'ingresso, questo è l'edificio del crematorio. Come vedete, la costruzione è realizzata in cemento rude, proprio per dare la sensazione della crudezza del tema che si vuole ricordare. Questo è il crematorio così come è stato costruito. Ci sono parecchie lapidi, sia di francesi che di italiani, di gente che è andata in pellegrinaggio, di missioni, che ricordano non soltanto l'episodio, ma anche la partecipazione dei superstiti a questo tragico episodio. 4. Questo invece è il monumento ad Auschwitz-Birkenau degli architetti Valle, Vitale e Polka, due italiani e un polacco, e dello scultore Cassella. Questo è il reticolato di Birkenau, ed oltre vediamo il monumento, che è concepito come una grande scalinata visibile sul fondo. È pochissimo emergente, è quasi tutto risolto nel pavimento stesso, costruito proprio al limite delle rotaie del treno, che portava le future vittime quasi a sbarramento, con una specie di finale, in cui si esalta, senza tanti simboli, ma proprio con delle forme astratte, nuovi valori, in sostituzione del ricordo di quello che avveniva realmente al termine del binario. Si vede subito il carattere della scultura di Cassella. Sono degli elementi di pietra, interpretati quasi come frammenti, che tutti insieme ricreano un senso d'angoscia e con un elemento centrale che emerge per dare spicco ai valori plastici di tutto l'insieme. Questo è un altro dettaglio in cui si vede il reticolato immenso, e questo è anche un altro dettaglio della parte centrale. Naturalmente sono tutte figurazioni astratte che sarebbe stato difficile rappresentare con forme antropomorfiche. 5. Questo è invece il monumento alla resistenza e alla deportazione in Udine, progettato dall'architetto Gino Valle, costruito proprio nel centro di Udine. In uno spazio molto vasto c'è questo grande muraglione vuoto di sotto, in modo da conferire un senso di grande incombenza. Sotto sono incise delle scritte. Tutti quanti questi esempi in fondo cercano di riprodurre attraverso le forme e lo spazio l'angoscia che anche coloro che non hanno partecipato o non sono stati implicati in questa terribile avventura, però hanno cercato di reinterpretarla. Questo è un altro punto di visuale del monumento, che è molto interessante, perché essendo proprio in mezzo alla città, cioè nel tessuto urbano, costituisce un'eccezione veramente dilaniante. Questo è un altro punto dello stesso monumento. 6. Questo invece è un lavoro progettato dal nostro studio come monumento alla deportazione nel castello dei Pio a Carpi. Carpi è una cittadina dell'Emilia vicino a Fossoli, dove c'era un campo di passaggio dove quasi tutti i deportati dell'Alta Italia sono passati prima di essere portati a Mauthausen. Noi abbiamo restaurato una parte del piano terreno del castello dei Pio, che è una costruzione della fine XIV secolo, e nel cortile esterno abbiamo collocato una serie di lapidi in cemento sulle quali sono incisi i nomi di tutti i campi. Sono parzialmente infossate in uno spazio coltivato a fiori, rose e sterpi, in modo da unire gli aspetti poetici con il simbolo della sofferenza. Le strade costituiscono una specie di paesaggio esterno, un arredo urbano come estensione del castello. Questa visione è di notte. Le strade sono illuminate dal di sotto ed hanno un aspetto quasi spettrale. È stato molto apprezzato dalla popolazione locale perché rievoca dei fatti a cui la popolazione aveva partecipato anche direttamente, con conoscenze e contatti anche di vittime. L'interno è stato trasformato in una specie di sacrario. Sono 10 sale e c'è tutta una serie di scritte alla stessa altezza, tolte dal libro delle lettere dei condannati a morte. Poi ci sono dei graffiti fatti su disegni di artisti come Cagli e Guttuso, e poi nel mezzo di alcune sale ci sono delle vetrine infossate come fossero tombe, nelle quali sono stati collocati degli oggetti e delle fotografie ordinate da Steiner. Questo graffito è ricavato da uno schizzo di Cagli. Cagli, come sapete, era un italiano emigrato durante le persecuzioni anti-ebraiche negli Stati Uniti. Ritornato con l'armata americana in Germania, ha fatto dei bellissimi disegni man mano che l'esercito americano liberava i campi. Sono quindi schizzi di prima mano, estremamente emotivi, realistici ed anche stupendamente suggestivi. Questa è l'ultima sala, sempre del nostro museo, in cui abbiamo inciso a graffito nelle pareti tutti i nomi dei morti. Sono moltissimi. Adesso non ricordo il numero esatto, ma è stato un lavoro di compilazione che ci ha consentito di documentare molto bene l'identità dei caduti. C'è un esempio simile nella sinagoga di Praga e ci siamo ispirati anche a quello. 7. Questa invece è un'altra realizzazione fatta dall'architetto Boico, il memorial nella risiera di San Sabba a Trieste. Questo è un edificio in cui c'era un crematorio, l'unico in Italia. La risiera serviva come spazio per far sostare i prigionieri prima di portarli in Germania, ma alcuni sono morti qui. È stata costruita questa grande massa di cemento incombente all'ingresso e poi gli spazi interni sono stati trattati in modo molto suggestivo. Come potete notare, ci sono alcuni elementi che, pur essendo stati ideati da autori diversi, ricorrono tutti alla stessa interpretazione spaziale, cioè grandi masse, spazi sempre più ristretti, senso di chiuso, di prigionia, di angoscia. Il cielo che si intravede rappresenta la speranza. Molti hanno ricorso a questa simbologia, che è il tipico linguaggio dell'architettura. Questo è un soppalco, sempre all'interno della risiera. Sono state lasciate proprio queste strutture crude. Qui è stata ricavata una sala per riunioni e per conferenze. 8. Questo invece è il memorial alla resistenza e alla deportazione italiana nel campo di Auschwitz. Questo l'abbiamo progettato con Peressutti. Rogers era già morto. È stato realizzato in una di queste baracche che erano state costruite dagli austriaci prima della guerra del 1918, poi è diventata caserma di cavalleria polacca e poi, dopo l'invasione germanica, campo di concentramento. Si tratta di edifici in muratura a due piani e le varie nazioni che hanno partecipato alla resistenza europea e che hanno subito la deportazione hanno sistemato un piano. A noi è toccato il piano terreno di un edificio. Questa è la planimetria della baracca. C'è una scala, c'è un ingresso in fondo, ci sono due grandi spazi. Quella specie di spirale che vedete è stata realizzata con un elemento in armatura metallica e da una tela tesa. Si entra, si fa tutto il giro, si passa dietro la scala in quel corridoio angusto e poi si esce. Anche qui il tema dell'angoscia è sempre ripreso attraverso il passaggio del pubblico all'interno della spirale, che ricorda il peggioramento continuo delle condizioni dei deportati fino alla morte oppure alla liberazione. Come vedete, la sala si vede dalla dimensione delle persone, è abbastanza angusta e la passerella che passa al di sopra della decorazione continua consente di vedere quanto è disegnato. Le pitture sono state fatte dal pittore Samonà, astratte con qualche figurazione allusiva alla storia del fascismo in Italia fino alla guerra, alla resistenza, alla deportazione e poi alla liberazione. Le tonalità della pittura sono composte dal chiaro al più scuro fino ad arrivare al punto della deportazione e poi viceversa verso la speranza attraverso dei colori più chiari. 9. Questo invece è il monumento alla deportazione e alla resistenza realizzato a Como dallo scultore Gianni Colombo. L'opera è molto suggestiva anche per la sua posizione sul lago. Sono tre scale che salgono verso il vuoto, poi ci sono delle lapidi metalliche con delle scritte e poi ci sono delle pietre prese dai vari campi di concentramento. È abbastanza interessante perché non è tanto un'opera di architettura quanto una specie di scultura in scala urbana. È messa in una posizione fortemente suggestiva e ha un forte senso evocativo con le scale che vanno verso l'infinito. Vorrei concludere in questo senso, cioè noi possiamo constatare come esista, pur nella differenza di forme, dimensioni, collocazione, un denominatore comune fra i monumenti di cui vi ho mostrato le immagini. Mi riferisco al fatto che nessuno di questi si esprime nella comunicazione che instaura con l'osservatore in modo diretto ed esplicito, evocando cioè attraverso immagini o sculture realistiche il tema della deportazione. Diverso sarebbe stato fare un grande affresco oppure delle sculture che rappresentassero delle figure. Al contrario, l'espressione è simbolica e richiede una volontà e uno sforzo di interpretazione da parte di chi legge l'opera. Questo al fine di sottolineare anche come la terribile vicenda storica e umana della deportazione sia in larga misura incomunicabile e intraducibile in termini semplificati di rappresentazioni convenzionali. La testimonianza di simili fatti invece può diventare tanto più efficace quanto più viene arricchita da una interpretazione poetica propria dei valori artistici dell'architettura. Pagina 194.